Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ringrazio tutti di essere venuti alla presentazione di questo libro, edito dalla Gabrielli Editori, Papà Gramsci. È un libro che innanzitutto presentiamo con l'autrice e ideatrice Anna Maria Sgarbi e con il professor Marco, che è diciamo una figura ponte fra Italia e Russia, perché è una figura che si è profondamente occupata dei rapporti culturali tra questi due paesi, in particolare rivolgendosi al campo della cultura artistica, se non sbaglio, anche con traduzioni e opere importanti. So che adesso sta curando un'opera su Raffaello. È un libro che ha avuto anche l'onore della prefazione di Walter Veltroni, che doveva essere originariamente qui con noi, purtroppo non è potuto venire per evidenti impegni. Però riprenderei semplicemente un minuto nell'introdurre il libro, proprio delle parole di Walter Veltroni nella prefazione, perché effettivamente, come dice lui, è un libro che può essere letto secondo diverse prospettive. È un libro che raccoglie delle lettere del figlio di Gramsci, Giuliano Gramsci, che non ha mai conosciuto il padre e che, grazie allo stimolo dell'avvocato Sgarbi, a 80 anni si è messo a scrivere delle lettere a un papà mai conosciuto, appunto. Per cui è un libro che può essere letto secondo questa prospettiva di lettere di un figlio a un padre mai conosciuto, con quelle dinamiche, ripetendo quelle dinamiche padre-figlio che tutti conosciamo naturalmente. Però è un libro che contemporaneamente dà anche degli spunti da un punto di vista storico, in particolare sicuramente aiuta a rivedere il rapporto Gramsci-Togliatti. Qui si vede un Togliatti molto vicino alla famiglia di Gramsci che abita in Russia, e sapete che il rapporto Gramsci-Togliatti invece è sempre stato dipinto come un rapporto profondamente conflittuale, no? Come fossero due anime interne del Partito Comunista Italiano. Per cui un libro che dà molti spunti e, in ultimo, mi piace anche ricordarlo, fa emergere la mosca, diciamo, nel passaggio fra la Russia sovietica a quella che è la Russia moderna, perché le ultime lettere di Giuliano Gramsci sono anche dedicate a questo passaggio e alla nuova Russia che sta nascendo. Piacerebbe magari che il professor Marco magari ci anche approfondisse un po' questo passaggio, ci desse un'immagine di che cos'è la Russia oggi, di che cos'è Mosca oggi, perché penso sia veramente molto interessante anche da un punto di vista geopolitico, diciamo. Naturalmente non andiamo sul tecnico oggi, ma proprio per far emergere questi passaggi storici. Allora, ci siamo accordati così che parte l'avvocato Sgarbi, ci dice lei bene come è maturata la genesi di questo libro, il suo ruolo che è stato appunto che è autrice e ideatrice, e poi passiamo, facciamo prima partire il professore che è il padre, e anche lui ci descrive un po' il suo contributo nella genesi di questo libro, e poi facciamo parlare l'avvocato e poi apriamo un dibattito fra di noi come al solito. Quindi introdurrei il professore con un applauso. Grazie.
Mi spiace. Signore e signori, che non c'è onorevole, io, a dire la verità, non l'ho mai conosciuto, non l'ho incontrato nella mia vita, quando faceva diplomatico presso l'ambasciata sovietica a Roma. Ho conosciuto tanti personaggi, però ho conosciuto suo papà, bravissimo giornalista che scriveva, ecco, va bene, scusatemi, devo sostituire un po' Walter Veltroni, non merito assolutamente, insomma, va bene, facciamo queste parole. Gramsci Giuliano era un mio amico di infanzia, abitavamo vicini sul vicolo Troitsky, sarebbe il vicolo della Santa Trinità, perché da noi, tra gli ortodossi come da voi, la Trinità è una cosa sacra. Allora, abitavamo vicini e ci siamo conosciuti per la prima volta nella scuola musicale rionale, che ancora esiste, nella classe del violino. Io parlo di questo un po' nel libro, nella mia parola al lettore italiano. Insomma, cosa devo dire del mio amico Giuliano Buonanima, che è scomparso? Allora, era un personaggio eccezionale. Noi lo chiamavamo un po' principe Mishkin, dell'idiota di Dostoevsky. Voi ricordate quel personaggio dostoevskiano? E Julik in russo, cioè Giuliano, era così. Non ha parlato mai, non ho sentito mai dalla sua bocca parole, non so, critiche nei riguardi di qualcuno dei nostri amici della corte, degli amici della scuola. Era sempre mite, pacato. Quando l'ho visto per la prima volta mi è sembrato non una ragazza, qualcosa di femmineo era. E poi ho capito perché sua mamma, Giulia Schutt, dopo aver partorito il primo figlio, Delio, e quando è venuto Giuliano, lei sognava di avere una bambina. Invece è venuto un altro figlio, e la mamma fino a 6 o 7 anni lo vestiva in un certo modo che... E poi Giuliano mi diceva: ma è una cosa strana, io odio questi vestiti da bambina. Però non so, ma queste cose hanno lasciato un'impronta sul suo carattere. Io ricordo quando i ragazzi nel cortile giocavano al pallone e tutto, lui stava sempre un po' lontano sulla panchina col libro. Il fratello Delio era diverso, era un pochino più alto di lui di statura. Poi, quando l'ho conosciuto, lui è diventato ufficiale della Marina, portava dignitosamente il vestito da marinaio, da ufficiale marinaio. Era un bel uomo, molto allegro, che raccontava sempre, per ogni caso della vita, lui aveva una barzelletta. E poi sono sicuro che era fra le donne proprio amato tanto. Però lui è morto abbastanza giovane e la nostra vita continuava. Ricordo il 39, agosto del 39, noi con Giuliano siamo andati a finire d'estate in un campeggio dei pionieri, una specie di boy scout per capirci meglio, ma pionieri ci chiamavamo. Avevamo la cravatta rossa col distintivo Lenin giovane, eravamo pionieri. Io mai dimenticherò questa cosa. C'era un raduno mattutino, noi tutti dovevamo essere in linea pionieri con le cravatte rosse. Allora qualcuno sotto il suono della tromba rizzava la bandiera rossa con falce e martello. È uscito il direttore del campeggio, ha detto: ragazze e ragazzi, oggi è venuto un grande avvenimento, è stato ammazzato il nemico acerrimo dell'Unione Sovietica, Leone Trotsky. Applaudiamo! E tutti noi ci siamo messi ad applaudire. Insomma, siamo rimasti un po' male, perché applaudire? E poi io ricordo cosa mi ha detto Giuliano. Ha detto che è un sacrilegio applaudire quando l'uomo muore. Ma c'è un altro fatto molto più avanti. Noi con lui siamo stati, io già lavoravo nella segreteria di Khrushchev, E allora una volta ho telefonato a Giuliano, ho detto andiamo, ci sono venuti compagni italiani, stanno vicino a Mosca in una Dacia, una villa, e così tu vedrai i tuoi connazionali. Siamo andati lì e c'era una scena, cioè io ricordo 39 e poi il 58 era questo. Fra gli ospiti italiani c'erano due, le ricordo bene, forse qualcuno di voi ricorda questi nomi, Walter Audisio e Gino Lampredi, i quali non so perché dopo pranzo, dopo aver bevuto, tutti però erano felicissimi a vedere Giuliano, figlio del fondatore del loro partito amato, e si sono messi a discutere chi è stato per primo a sparare al Duce e chi ha sparato alla Petacci. Insomma, ho diso a lui, ma lasciati, io ho sparato io. Lambredi diceva, no, no, tu mentre tu alzavi il tuo, ho già fatto il segno. Quando siamo tornati a casa, a Mosca, in macchina, ci ha portato la macchina del Comitato Centrale, ci ha portato a Mosca, Giuliano mi ha detto, il mio papà non avesse mai sparato a delle persone disarmate, soprattutto alla donna. Questo lo ricordavo per sempre. Però lui era molto lontano dalla politica. Mai abbiamo parlato con lui della situazione politica in Italia, del partito creato dal suo partito, dal suo padre che vinceva o perdeva. Mai. Questo non lo interessava. Lui viveva nel suo mondo, nel mondo della cultura e della musica. Per esempio nel 39, quando c'è stato il patto Molotov-Ribbentrop, lui è venuto da me e ha detto, ma senti, siamo impazziti, i nazisti che prima noi criticavamo, adesso sono i nostri nemici. Io non voglio suonare più Beethoven, ha detto. Ma questa era una ragazzaccia così, un suo primo. Insomma, era fuori politica. Gli ultimi anni, quando l'abbiamo incontrato con Anna Sgarbi, lui era già giù un po', era giù, però era pieno di sue cose. Ti ricordi, Anna? Nel ristorante del Nazionale lui si è messo a suonare un suo pezzo bellissimo, una specie di valzer. Insomma, in quel periodo io lavoravo sul libro di Vivaldi e lui mi diceva sempre, ogni giorno mi telefonava, Alessandro, ma tu non dimentichi che Vivaldi era questo, ha fatto questa. Insomma, lui viveva di questo, era un grande personaggio. Veramente, era un vero italiano, però non ha visto mai il suo papà, mai ha dettato queste lettere. Secondo me questo libro è proprio da regalare, mi pare il 19 marzo da voi c'è, cioè il giorno di papà, no? Dice, da noi non esiste questa festa. Da voi c'è questa bellissima festa il 19 marzo, quando ricordano papà. È proprio questo, il suo contributo alla memoria di questo grande uomo, martire del totalitarismo. Ogni tanto quando io prendo le sue opere, adesso sto lavorando su Raffaello, prendo il suo... le sue opere dove lui parla del principe di Machiavelli. Ma quanta profondità di pensiero in questo uomo malato. Va bene, vi ringrazio, scusate, sono stato un po' lungo. Grazie.
ringraziamo moltissimo il professor Mato. Adesso cediamo la parola all'avvocato Sgarbi, ricordando anche che fra i tanti meriti anche quello di aver raccolto quei bellissimi documenti che sono quelle lettere, appunto, delle lettere originali del figlio al padre, e che trovate quelle giù nelle bacheche esposte. Quindi introduciamo anche lei con un applauso, grazie.
Tanto buonasera e grazie per questa presenza così numerosa, veramente stasera sono molto contenta di tutte queste belle persone. Ringrazio moltissimo anche Alexander, che è venuto da Mosca, per questa presentazione eccezionale in questo
volato posto. Te l'ho sentito, come no?
Molto, sono molto onorata, molto, molto onorata. Ci sarebbe appunto dovuto essere anche il onorevole Veltroni, e mi dispiace che non ci sia, mi dispiace non tanto per un'evidenza di più di quello che è il sentimento che si esprime in questo libro, ma quanto perché avrei, al di là dell'euforia di quando ho pubblicato il libro e del fatto che lui si sia proposto di fare la prefazione, perché il sentimento che aveva nutrito per il padre era stato un sentimento molto, molto vicino a quello di Giuliano, per il fatto che suo padre era venuto a mancare quando lui era molto piccolo, e quindi aveva trascorso la sua infanzia, la sua fanciullezza, la sua adolescenza senza il padre. Quindi venne a sapere di questa mia esperienza attraverso un bellissimo articolo che è stato fatto su Corriere della Sera da Ettore Mo, perché incontrai appunto questo giornalista, e lui venne preso proprio dal vero significato di questo libro, che era proprio un significato di grande sentimento, il sentimento grande della famiglia, il sentimento grande dei figli. Per me sono un oggetto di grande studio i figli, il figlio che comunque nella vita subisce oppure arricchisce o subisce o si impoverisce, o comunque la sua vita è tanto, tanto determinata da quello che i genitori propongono, fanno, o sono presenti o non sono presenti, o comunque si dedicano al figlio. Per me il figlio è un emisfero, è qualcosa di veramente eccezionale, e quando sono stata a Mosca per lavoro e ho incontrato Alexander, e così come quasi come diversivo di una giornata l'ho scritto, particolare che era il mio compleanno, e Alexander disse: ma insomma sono vecchio, io non riesco a portarti nella Russia del divertimento, dei giochi, delle scommesse, dei balli, delle bevute, non so, però ti posso far conoscere una persona. Immediatamente è chiaro che io sono una persona molto curiosa, perché quando mi hanno detto Gramsci io sono rimasta, ho detto adesso sto facendo chissà che figura di faccio, dire ma figlio di Antonio Gramsci, le carceri, e dice sì, proprio lui. Quindi immediatamente ebbi lo stupore di conoscere una persona in questa maniera così semplice, così occasionale, senza grossi clamori. E come mai non si era parlato di questa persona? Come mai io occasionalmente sono andata a Mosca e mi viene proposto questo? Comunque, diciamo, l'ho preso proprio come un bellissimo regalo di Alexander per passare una giornata particolare, che era il mio compleanno, ed era un compleanno per me molto triste, perché comunque anch'io quell'anno
c'era la bellissima giornata.
Bella giornata, piena di sole, io avrei preferito rimanere da sola, perché era il primo anno in cui passavo il mio compleanno senza entrambi i genitori. Mia madre era morta il giugno del 2003, e quindi ero come fuggita quel settembre per avere un ambiente un po' più asettico, nel non ricordare tutto quello che ti veniva detto da loro nel momento del compleanno. Nel primo incontro, quindi la persona si presenta così molto col barco, con un molto grosso, cioè tutta una persona diversa, nell'immaginarmi come mi sarei potuta, arriva, non arriva, cosa gli dice, è lui, non è lui, perché credo tu non c'eri, non so se. Però quando l'ho visto, ho visto una persona completamente diversa da quella che immaginavo, perché era di corporatura ben messa, quindi ovviamente un'età ormai avanzata, e invece noi, suo papà l'abbiamo visto sempre nelle fotografie, è morto giovane e quindi lui non siamo riusciti a vederlo. Primo incontro, lui era proprio stato molto, molto staccato e imbarazzato, e pensava effettivamente che io chiedessi molto di suo padre. Era scontato che effettivamente, trovandomi di fronte al figlio di una persona così importante, parlasse di suo padre. Però nel vedere questa sua scetticismo nel proporsi come persona interessante, mi disse immediatamente, ma io non, sì, dice Alexander, l'ha fatto conoscere, ma non è che poi sia un granché, io non sono nessuno, io non sono importante come mio padre. Quel giorno passò con queste, con la dolcezza di quel momento mio, proprio me lo presi egoisticamente come regalo, lo vissi in quel momento, così come me lo dovevo prendere. Successivamente, visto che il lavoro mi avrebbe portato a Mosca ancora, ho pensato che Giuliano poteva essere proprio quella testimonianza importante, che quindi potevo finalmente riuscire a parlare di qualcosa di importante che mi sentivo e mi sento nel cuore, di sentimento, cioè del figlio che ha avuto la sua vita segnata da quella che è stata la vita del padre. In particolare il fatto che lui non avesse conosciuto suo padre, e quella piccola, quell'accenno che mi fece il primo giorno fuori dall'albergo, dove disse: ma io, quando ho saputo della morte di mio padre, mi si è spaccata la testa, perché lo aspettavo, sempre dicevo: adesso arriva, domani arriva, dopodomani arriva, quindi sempre doveva arrivare, e quando ho saputo che era morto, io ho avuto un'esplosione del mio cervello, perché non l'avrei mai visto. Per me questo è stato un momento di una intensità emotiva fortissima, perché mi trovavo di fronte a una testimonianza vera e con un'età già di quell'età nella quale si dà il giusto valore a tutto quella che è stata la tua vita, quindi percorrerla dalla fanciullezza all'adolescenza all'età matura, e già anche un'età d'anziano, e capire cos'era stata l'importanza di non aver potuto conoscere suo padre. Andai a casa e con questa idea di sfruttarlo su questo argomento, lui come figlio di una persona importante, chiaramente io l'avevo conosciuto, appunto era lui che io dovevo, e mi attraeva moltissimo tutta la Mosca, il Gramsci, tutta questa storia che conoscevo anche poco, perché di Gramsci a Mosca si sa pochissimo. E quando chiesi soprattutto a Alexander se secondo lui andare nell'intimo della persona non sarebbe significato eventualmente allontanarlo, perché poteva anche essere che lui non avesse voluto parlare. In effetti, secondo Alexander, dice: ma guarda, non si sa, perché Giuliano è una persona timida, riservata, e non ti so dire come potrà prendere questa tua iniziativa, vediamo. Io sarei dovuta tornare a Mosca per lavoro, quindi chiesi tutte le volte di incontrarlo, e veramente, ecco, la seconda volta, quando programmai di non parlare di suo padre ma di parlare di lui, perché il mio programma era quello di salvaguardia dei sentimenti e soprattutto quindi della storia che ognuno di noi ha e che una storia particolare, storia che può essere di insegnamento anche per le altre persone, e soprattutto capire che tante cose che si danno per scontate, tante situazioni che altri ti gestiscono, tu le vivi in una maniera intensa. Tant'è che in effetti è molto particolare quando nelle parti, quando dice la mia vita era gestita da mia madre, era gestita dalle zie, mi dovevano far star bene, dovevano pensare che io non soffrissi dalla mancanza del padre, mi proponevano ogni cosa, arrivavano le lettere del papà in italiano, me le traducevano in russo e mi dicevano sta bene, in un castello, gioca, si diverte, fra poco andrai anche tu. Quindi tutto questo mondo immaginario che era stato costruito dalla mamma e dalle zie per proporre a lui un mondo diverso da quello reale, e mi attrasse proprio di dire guarda, la sua vita è stata segnata da questa fantasia della mamma e delle zie nel pensare di fare bene a proporre a questo figlio una realtà meno cruda di quella che invece avrebbe vissuto se avesse saputo esattamente la verità. Però effettivamente lui si è trovato all'età di 11 anni con la morte del papà e ha saputo la verità, a rivedere tutto il suo mondo, quindi tutto quello che lui aveva pensato prima, tutta quella vita che gli era stata proposta, gli era stata detta, avrebbe dovuto in quel momento come cancellarla, modificarla, trasformarla e adattarla quindi alla sua mente, ai suoi sentimenti, alla sua persona. Per me questo sono stati passaggi molto molto importanti, perché anch'io nel mio lavoro, trattando il diritto di famiglia, il valore della persona salta fuori ogni minuto, gli errori, le cose che pensiamo di fare bene invece magari non si sa se sono, cioè la dipendenza comunque del figlio dai nostri comportamenti è qualcosa che mi pulsa molto nell'anima e nel cuore, perché ogni giorno lo percepisco ed ogni giorno ho testimonianze dei ragazzi che prima erano piccoli, adesso sono diventati adulti, e quindi ti dicono qual è stata la loro esperienza e cosa avrebbero voluto. Quindi è stato questo adattare la vita di Giuliano a quella che comunque è una vita molto, molto moderna, molto, molto attuale, e capire anche lui che cosa era il racconto della sua vita. Affrontato in questa maniera, fu entusiasta, devo dire che ebbe il secondo regalo dopo la conoscenza, quello di dire mi piace molto, perché per la prima volta si sentiva importante, qualcuno aveva pensato a interessarsi di lui, come persona fisica, lui, figlio sì di Antonio Gramsci, ma lui era Giuliano e gli interessava la vita di Giuliano. Ecco che allora inizia un percorso veramente per me fiabesco, perché ogni volta che lui accennava e parlava dei singoli episodi, gli incontri, l'annuncio della morte da parte di Togliatti, quindi quel giorno che prende i bambini, che li porta a fare un giro in macchina per annunciare una notizia molto dolorosa, erano e spero che siano momenti toccanti anche nel leggere cosa vuole dire anche da parte di alcune persone che possono essere rigide o sembrare anche non tanto portate per il sentimento come poteva essere Togliatti, e quando invece Giuliano dice io quando Togliatti è entrato e mi ha messo le mani nei capelli e mi ha detto caro ragazzo come stai? Dice non sarei mai comportato così, cioè Togliatti era tutto d'un pezzo, arrivava ragazzi c'è da fare questo, dovete studiare, dovete fare. La sua dolcezza, la carezza che mi diede nelle mani, con le sue mani nella testa, anche me, mi chiesi come mai era così, come mai mi accarezzò, mi disse, e dopo la giornata si è svolta in una maniera particolare fino ad arrivare alla sera e annunciare il fatto che papà fosse morto. Questi sono pezzi di storia, sono una storia minore, una storia che forse non riempirà le pagine di così, però storie che ci riguardano da vicino tutti, cioè ci fa pensare che veramente la nostra vita è segnata da, ed è scandita da momenti che comunque ci toccano dentro. Quindi io ho continuato con Giuliano questi dialoghi. Io quello che ho fatto, visto che lui comunque l'italiano non conosce, era cercare di la lettura della sua anima e portarla in queste lettere che lui avrebbe voluto mandare al padre per fargli conoscere la sua vita, perché comunque il fatto che il suo padre non l'avesse conosciuto, lui la, una parte che aveva molto sofferto, e dove dico mi dispiace non aver sentito il suo odore, non aver toccato la sua mano, era perché nella vita si ha bisogno anche di questo contatto, di questi momenti, cioè che quando la mente ti riporta appunto anche all'odore della mamma, all'odore del papà, alla pelle, che può essere più o meno di una consistenza diversa, ma comunque la nostra vita è fatta veramente di questi momenti. Quello che ha fatto Giuliano credo dovrebbe essere fatto tante volte, perché se ognuno di noi riuscisse ad alta voce a dire che noi, al di là di come si sta svolgendo la vita, dei toni forti che assume, delle violenze o delle maleducazioni, sapessimo, cioè, riuscissimo a dire più spesso che abbiamo bisogno di per noi stessi di molto sentimento e di toni minori e di piccole cose che ci riportano alla nostra particolare vita, quella che abbiamo vissuto, penso che saremo tutti anche molto più contenti. Spero che questa testimonianza, come diceva Alexander, che possa essere un momento di una lettura un po' anche triste, perché secondo me ci sono dei punti nei quali ci si può anche ritrovare parecchio in certi momenti un po' nostalgici, e quindi così coccolarsi nella propria nostalgia. Però insomma la vita è questa qui, e quindi spero che ci possano essere ancora dei momenti nei quali parlare anche di qualcun altro che possa aprire il suo cuore. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione.
Solo una cosa, scusate, certamente ho dovuto iniziare da esprimere un grande ringraziamento all'editore di questo libro, Gabriele Editore, è presente qui,
sì,
il signor Emilio, è presente qui anche la Cecilia e Gabriele, perché hanno avuto coraggio quando ho proposto, ho detto, una mia amica di Modena ha scritto un libro, va bene, perché no? Oh, Gramsci, vedi caro, oggi non è un nome di cui si parla tanto, però vediamo. E l'editore ha avuto coraggio di pubblicare questo libro, e secondo me lo ha fatto molto bene. Grazie.
Grazie.
Cedere anche la parola a voi del pubblico, ricordiamo, forse avete già visto, che volendolo si può acquistare proprio qui sotto di fianco alla lettera il libro, penso sia un acquisto molto bello, anche perché è molto agevole la lettura, insomma. Per cui adesso gli ospiti sono a vostra disposizione per tutte le curiosità, anche relative alla Russia, volendo. A voi la parola.
Alexander è molto informato di adesso e di prima, di evoluzione che ci sono sempre.
Allora guardi, romperei un professore direttamente il ghiaccio proprio rivolgendogli questa domanda, perché sì, l'ultima lettera che qui è proposta da Giuliano si intitola proprio Le elezioni d'Italia del 1994, qui c'è una riflessione riflessione, qui sì, politica, perché poi si intendeva di politica comunque Giuliano, anche se evidentemente non, faceva di tutto per evitarla, ecco. Però poi anche Mosca, 14 giugno 1996, è bello perché emerge questo passaggio che lui ha vissuto fra la Mosca sovietica e la Mosca post-sovietica. Io sono stato a Mosca casualmente quest'estate e devo dire che ho trovato una città bellissima e molto vitale, realmente vitale. Chiedo, questo passaggio che Giuliano riporta nel 1996, come lo si può leggere oggi? Come si può leggere questo passaggio a distanza di 13 anni rispetto alla data di questa ultima lettera, diciamo?
Certamente noi nel 96, l'anno di cui sta parlando, c'è stata un'euforia generale. Siamo liberi finalmente. Nessuno di noi, cioè di questa classe, ha pensato che crollasse questo grande impero. Perché io pensavo che fosse eterno, ormai dobbiamo vivere qui, in questo mondo, l'Unione Sovietica. E quando è avvenuto, è crollato il muro di Berlino, insomma è stato tolto l'articolo numero 6 dalla Costituzione nazionale, che il Partito Comunista è il ruolo dirigente primordiale in tutte le cose, abbiamo visto, siamo liberi, c'è niente da fare. Io ricordo il 91, la notte, quando i moscoviti sono andati sulla piazza Lubianka, dove c'è il famoso palazzo della KGB e il monumento di Felix Dzerzhinsky, il creatore della CK, della KGB, di tutto questo sistema di persecuzione. E di quella notte la gente ha portato non so da dove una gru e hanno portato via il monumento, così come è successo anche con Saddam Hussein in Iraq. Non sono le novità, le cose si ripetono ogni tanto, ma è un'euforia enorme. È tornato Sakharov dalla prigione, non dalla prigione, ma insomma è stato in esilio. Tante cose si è parlato, abbiamo saputo di questo e di quell'altro. Ho visto che dalla sede del Comitato Centrale scappavano i funzionari, portavano con sé alcuni documenti. Insomma c'era una grande festa. Però dopo sbornia viene sempre un po' di quanto abbiamo pensato. Abbiamo capito, anche Giuliano ha capito, che questa libertà ci è costato molto. E oggi io vivo in un mondo sì libero, vedete, veniamo di qua, di là, ecco, siamo liberi, abbiamo perso la fede, la fiducia negli ideali sbagliati o giusti, ma c'era qualcosa a che cosa noi credevamo. Ma oggi c'è di meno, la gente mi pensa ai soldi, sempre parlo di questo costo di rublo, questo di meno, i prezzi di carne, e poi soprattutto tra i giovani c'è una libertà massima, la nostra TV fa vedere anche la vostra, fa vedere certe cose incredibili, come mai si possono permettere? Non siamo così stupidi, perché noi permettiamo alla televisione, va bene, pubblicità, niente da fare, siamo nell'economia del mercato, sì, bisogna. Da voi dura, non so, 2 minuti, da noi 5 o 6 minuti pubblicità. C'è un solo canale, Cultura, numero 5, dove non c'è pubblicità, e allora molte persone della mia età o di preparazione solo questo guardano, Ecco, ma i giovani cosa vedono? Perché sempre i film con uccisioni, con tante cose, bevono, droga. Insomma, oggi il quadro che c'è in Russia non mi entusiasma, no, no. Io vivo le altre cose come struzzo quando vede il pericolo, metterla nella sabbia. Io ho messo nella sabbia, ho trovato il 500, 600 italiano, ho messo la mia testa lì, traduco, scrivo, mi ha aiutato Leopardi, quando ho tradotto i suoi paralipomi, secondo me un poema ancora non apprezzato giustamente in Italia, da una grande, grandiosa opera, paralipomi. Ho tradotto tutto il patrimonio poetico di Michelangelo Buonarroti. E oggi Russia, dopo l'Italia, è il secondo paese dove tutto, poesie, anche variante, sono in Russia. Insomma, questo mi aiuta a vivere, andare un po' su. Così come la musica ha aiutato il mio caro Giuliano, lui ha visto tutte queste cose. Soprattutto per lui era doloroso, perché lui comprendeva benissimo che era suo papà. E come i pensieri del papà non sono stati avverati né in Italia né in Russia, giusto? Ecco, voglio aggiungere una cosa, Togliatti, ecco. Giuliano era amico di Aldo Togliatti, figlio. Erano molto quasi coetanei. Aldo era un pochino un anno più anziano, l'ho visto poi Aldo, ma l'ho visto a Mosca quando era molto malato. Adesso lo so che sta in una clinica a Modena. Padre Palmiro Togliatti mai parlato di suo figlio. Siamo stati una volta con Giuliano e con la prima moglie di Togliatti, Rita Montagnana, la madre di Aldo. Siamo stati in una casa dove stava Aldo. Lui era troppo malato, era difficile contattarlo. Ecco, insomma, vi dico una cosa: né Giuliano né io non siamo molto contenti della nostra libertà che abbiamo avuto. Scusate.
Dire problemi in cui ci riconosciamo anche noi. Da noi dura di più di 2 minuti la pubblicità,
sì,
ma anche più di 5.
No, io c'è questa come si chiama il coso ogni tanto accendo,
sì,
no, non contavo, non fare di meno.
Alla buona voi la parola.
Sì, hai detto che Gramsci non ho problemi di voce.
No, mi scusi, solo per la registrazione, perché siamo in prova tecnica.
Sembra che appunto Gramsci non è molto di moda, però se si clicca su Google escono 1.200.000 siti web che parlano di Antonio Gramsci, e negli Stati Uniti fanno corsi all'università con tanto di esami su Antonio Gramsci. I suoi scritti sono tradotti in 100 lingue e in Giappone c'è anche un centro studi su Antonio Gramsci. Forse qui in Italia
sono felice di sentirlo.
No, però
di moda non è una parola appropriata.
Sì, hai ragione.
No, è un'altra cosa.
Sì. E, ecco, devo ricordare un piccolo contributo. E, dal punto di vista scientifico, diciamo che il crollo del muro di Berlino, di là dell'euforia, non lo dico io, lo dico la vice della rivista Lancet, la prima rivista di medicina al mondo, il crollo del sistema sociale in Russia, e avranno anche la libertà, è costato 1 milione di morti. Non lo dico io, dice una rivista inglese, un lavoro di statistica. Il crollo, quindi non aver seguito quello che voleva Gorbaciov, quindi un trapasso, quindi fino a poche lezioni fa Togliatti è stato utilizzato in Italia ogni volta che c'erano lezioni, e siamo anche tutti in attesa delle lettere che ha lasciato dei anni Deotti, che hanno i figli, ne è stata pubblicata una bellissima, perché ha lasciato detto che devo pubblicarla dopo un tot di anni. Saremo curiosi appunto di aspettarle, perché viene rivista quella figura di Togliatti che, come appunto ha detto lei, non era così, è stata sì, così nefasta come è stata immaginata. Grazie.
Grazie.
Cosa le rispondo? Certamente Giuliani aveva un grande rispetto verso Palmiro Togliatti e lo amava come se fosse il suo papà. Quando io ho portato gli ospiti italiani Togliatti, Scocimarro, Secchia, Negarville, nella casa di Gramsci, a vicolo Troezzi, numero 10. Allora, era una cosa strana, né Delio né Giuliano hanno scappato, si sono scappati da casa, perché era difficile vivere in quell'atmosfera creata dalla loro mamma Giulia Schutt. Voi entravate in questa casa abbastanza modesta, ancora esistente, molto modesta, due o tre camere soltanto, non era così, salotto, c'erano le finestre chiuse dalle, non saracinesche, non esistono, dai, come
dalle tende,
ecco la parola che mi manca, dalle tende, e su un tavolo, ricordo era rotondo, c'era la maschera mortuaria di Antonio Gramsci, e tu quando entravi in questa stanza mi sembrava di essere in una camera mortuaria. E allora la Giuliana Schutt, sempre caffè, si usa il caffè in Russia, ma lei continuava la tradizione italiana, caffè, e i compagni stavano lì a parlare un po', però quando uscivano fuori ho visto che facevano di sollievo, perché era difficile un po', anche era difficile per i suoi figli. Delio si è sposato presto, Giuliano sempre, ma di Togliatti aveva Giuliano grande, grande rispetto, lo amava, ma negli ultimi anni non ricordo, Togliatti non è stato più, spesso andava Celeste Negarville, un grande personaggio del Partito Comunista, un bel uomo, Scocimarro ed altri dirigenti. Togliatti era troppo impegnato, però ricordo che Giuliano Altanto, quando ha sentito che in Crimea è morto di colpo, giunto dal sole, Togliatti. Questo lo ricordo, ma non posso aggiungere di più. Questa è la testimonianza che ho visto. Però, ripeto ancora una volta, lui era fuori politica. Non voleva dare il suo apprezzamento della situazione in Russia o in Italia. La musica lo teneva, ecco, qualcosa è eterna, la musica. Io ricordo quasi tutta la notte abbiamo parlato di Palestrina, perché lui ha scoperto per sé certe cose di Palestrina, poteva parlare. Ma insomma, ero un grande compagno mio e non ho capito bene se ero russo o italiano, perché conoscevo benissimo la letteratura russa. Quando io gli leggevo le mie traduzioni dall'italiano, lui l'ascoltava, non poteva correggere perché lui non aveva la padronanza dell'italiano veramente, perché era in Italia, ma non l'ha studiato mai. Insomma, buon animo. Ecco, per me è stata una grande perdita. Ho perso ma guardate com'era bello su queste copertine, un bambino un po' paffuto così, e chi era? Figlio del grande pensatore italiano. Scusate.
Vorrei introdurre una piccola, che si abbina moltissimo a questo argomento sollevato. Giuliano è vero che non si occupava di politica, ugualmente però ha sofferto moltissimo questa lontananza comunque dell'Italia e comunque della non considerazione della famiglia russa come avrebbe dovuto essere in proporzione a quella che era giusto stata la grandezza del papà. Tant'è che in effetti, non so se qualcuno di voi avrà letto sul giornale, il discorso dell'incarico che mi diede di recuperare, controllare, verificare quanti erano stati i diritti che erano derivati dalle opere del padre. Perché comunque, e questo lo ribadisco anche stasera, il mio mandato è finito con la sua morte. Ho chiesto al figlio se avesse voluto continuare, ma poi i rapporti con altre persone hanno impedito che potesse, a me non ha più dato il mandato. Certamente che io mi ricordo benissimo quel giorno in cui lui ha detto: io faccio volentieri, Anna, con te questa cosa, perché fra l'altro tu sei avvocato, io non ho i soldi per pagarmi un avvocato, se io ti faccio questo piacere tu ne devi fare un altro e devi, almeno io non avrò niente, ma voglio sapere quanto ha portato economicamente l'opera di mio padre, che se mio padre era grande, tradotto in tutto il mondo, portato tutto, noi figli non abbiamo mai saputo niente. Poi di questa cosa ne è uscito di tutte le smentite, le cose che Togliatti avesse portato le opere in Italia, che ci fosse stato il partito. Questo non, veramente vi posso dire una cosa importante, cioè che lui, al di là dell'aspetto economico, perché ormai era anziano e ormai, voglio dire, i soldi, la ricchezza sono qualcosa che ti fa stare quando è una cosa, però certamente la sofferenza di non avere potuto controllare, che non fossero stati resi partecipi di questa grandezza del padre, come grandezza si misura anche in termini economici, lo ha fatto stare veramente molto, molto, molto male, molto.
Ma sai di chi era colpa? La colpa era di sua madre, Giulia Schutte, perché quando è morto marito, 37, no? 37, sì. Un anno terribile nell'Unione Sovietica. L'anno delle purghe, quando il dittatore Stalin ha voluto liberarsi da tutti, Trotsky ancora viveva nel Messico, ma già facevano le trame per ammazzarlo. Ma tutti, Bukharin, tutti i suoi, Kamenev, Zinoviev, cioè i fautori della, non mi piace la rivoluzione, della rivolta d'ottobre, sono stati eliminati da Stalin. E Trotsky era un nome proprio. E allora Giulia Schutte ha avuto paura. E quando Tatiana, la sua sorella, da Roma ha portato tutto l'archivio di Antonia e ha consegnato, Giulia ha detto: no, non vuole avere niente a che fare con questo archivio. E ha regalato tutto all'istituto Marx, Engels, Lenin, Stalin. E perciò è nata tutta questa cosa, perché il nome, cioè Gramsci, abbiamo pubblicato delle prime cose, per la prima volta le sue opere nell'Unione Sovietica, soltanto negli anni del cosiddetto disgelo crusciopiano. Sono comparse le prime traduzioni delle opere di Antonio Gramsci. Ma prima no, il suo nome era quasi proibito. Io ricordo che in scuola nostra, quando a Julik chiedevano, sapete cosa c'era la scuola? Sapete di che? Insomma, dall'età di 10 anni nella classe, quarto anno di scuola, noi dovevamo scrivere curriculum, che in russo si chiama anchietta, cioè la scuola, gli insegnanti volevano sapere tutto sugli allievi. E anzi, da noi l'eroe nazionale, se non lo sapete, c'era un certo Pavlik Marozov, il quale ha tradito il suo papà. Il suo papà, un contadino che forse ha lavorato meglio dei suoi vicini di casa e ha guadagnato un certo potere. E allora il figlio, come pioniere, futuro comunista, è andato alla KGB e ha detto: mio papà è contro la collettivizzazione dell'agricoltura. È stato papà ammazzato, ma il figlio è diventato l'eroe nazionale. Mi dispiace, ma ancora a Mosca c'è il parco Pavlik Marozov. Sai dove c'è questo grande albergo che chiamiamo Albergo Hammer? Lì, proprio in quella zona. Io ricordo quando ho parlato con Giuliano, Giulio diceva: ma com'è possibile tradire il papà? Va bene, io non scrivo niente nel mio curriculum, perché lui scriveva sempre nel curriculum: mio papà, comunista italiano, che ha la missione segreta all'estero e basta, ma anche, aveva anche paura del suo cognome. Gramsci, noi pronunciavamo Gramsci o Gramsci alla francese, e lui diceva: meglio mettere Gramov alla russa. Ecco, così era la nostra epoca. E quando noi diciamo siamo veramente meglio essere liberi.
Qualcuno ha...
Lei ha appena fatto riferimento a questo disgelo kushoviano quando furono pubblicate le opere di Gramsci in Unione Sovietica, e sì, prima, se ho capito bene, ha detto di aver lavorato nella segreteria di Khrushchev.
Sì.
Allora può darci un suo breve, magari, ricordo della persona, l'ha conosciuto di persona, quindi Khrushchev?
Sì, perché era il suo interprete. Interprete. E questa, anzi, è interessante, disgelo, il termine lo ha escogitato Ilya Ehrenburg, un'altra pagina legata a Giuliani. Perché? Scusate, lo dico subito. Ilya Ehrenburg è uno scrittore discreto, ma molto legato alla sommità. Gli permettevano di andare all'estero, scrivere. E durante la guerra ha scritto molti articoli dove diceva: tu devi ammazzare tedesco, soldato sovietico, tutti tedeschi. E allora io ricordo, era 44 l'anno, già Giuliano è tornato dalla Kirghizia, dove c'era in evacuazione, hanno seppellito Tatiana, lui con la mamma è tornato, io invece stavo sempre a Mosca. E lui mi diceva: ma Sasha, cioè mi chiamava, Sasha vuol dire diminutivo di Alessandro, ma come mai si può dire ammazzare i tedeschi? Ma tutti, ma i tedeschi erano anche Gander, Beethoven, Mendelssohn, come? Insomma, lui era molto contrario a questo termine, ammazzare i tedeschi, ma egli è in Burke. Ha escogitato questo termine disgelo, ha scritto un piccolo racconto, un romanzo piccolo, dove è intitolato Disgelo, e proprio ai tempi di Khrushchev. E così è nato questo disgelo khrushcheviano. Quando abbiamo saputo tante cose, per esempio il disgelo khrushcheviano è uscito di 41 canti di Leopardi, 15, in un libretto piccolo così, mandato a rubo su, perché abbiamo scoperto Leopardi. Prima era un poeta di mentalità borghese, pessimista, eccetera. E poi in quell'epoca escono le opere di Gramsci, Leopardi, e perciò siamo veramente riconoscenti. Però è durato perché, come ha detto grande poetessa russa Anna Akhmatova, ha detto: è stato un disgelo vegetariano. Vegetariano, non più, perché dopo questo disgelo, lo so, tante persone sono andate a finire nelle cliniche come malati di testa, insomma, tutto relativo. Ma Khrushchev era un personaggio interessante. Non dimenticherò mai quando le truppe carri armati sovietici sono entrati in Ungheria. Allora è venuta la delegazione italiana con a capo, no, non era Togliatti, era Luigi Longo, c'era Paglietta, c'era Emanuele Macaluso. Sono venuti per chiedere come si fa quando un paese fratello attacca un paese comunista. E allora Khrushchev non ha aperto a nessuno la bocca, ha parlato lui per 5 ore. Io in quel periodo ero molto più giovane, più forte, e allora io traducevo parola per parola. Questo mi piaceva, che non lo dicevo. Nikita Sergeevich, per favore, mi ripeti questa frase. No, ma io continuavo, però usavo ogni tanto delle parole oscene, parolacce, io le traducevo, riguardava gli interlocutori. Se loro sorridevano, allora bravo traduttore, traduce bene. Perché sono diventato diplomatico, per puro caso. Proprio io ho mai pensato a questo. I miei interessi erano diversi, cioè l'Italia sempre, ma diplomatico. Una volta, quando era? Sì, dopo il 20°, 21° congresso, al quale partecipato compagno Togliatti, io ero sempre vicino, e una volta alla Dacia, in periferia di Mosca, dopo le trattative, lui ha fatto un ricevimento. C'era tutto l'ufficio politico, Khrushchev in mezzo, però prima che iniziasse questo incontro, al compagno Togliatti si è avvicinato il medico e ha detto: compagno Togliatti, parlava bene il russo, compagno Togliatti, per favore, amici dei servizi, Khrushchev è proibito bere. Se lui vi offrirà alzare il gomito, la salute, voi dite, trovate qualche cosa che non potete appoggiare la sua vita. Va bene, Togliatti ha detto va bene. Il degli ottici era tutti a tavolo, Nikita Sergeevich, Khrushchev, compagno Togliatti, come siamo sempre lieti a vederla a Mosca, lei che è la colonna del comunismo europeo. Allora io vorrei alzare questo calice alla salute dei grandi comunisti italiani. Togliatti ha detto: va bene, belle parole, ma scusate compagno Khrushchev, i miei medici un po' di fegato, Khrushchev, ma non può mai. E va bene, mi dispiace, ha messo. Poi continuava la conversazione, tutto l'ufficio politico, lì c'era Gromeko, Kassigin, Mikoyan, parla solo lui, padrone di casa, e parla di tutto, di questo, di quell'altro. Era un chiacchierone, a dire la verità. E però interessante che lui ha fatto solo 2 o 3 classi della scuola rurale e poi non ha avuto più niente. Ma lui era contadino, era molto forte di zucca, furbo da contadino, e certe sue mosse erano eccezionali, ma quando apriva la bocca uscivano dei rospiti. Parlava male, certamente. Anzi, vi dico, cari amici, scusate, vi chiamo così perché siamo diventati amici, io finalmente ho visto un dirigente nazionale che parla la mia lingua bene. Prima è stato Putin, adesso è Medvedev, perché prima tutti sparlavano. Quando noi con Giuliano il 3 luglio 1941 abbiamo sentito le parole di Stalin che la guerra è iniziata, non abbiamo capito niente, perché Stalin parlava con un fortissimo accento georgiano e poi la tecnica di allora di trasmissione del suono. Era difficile capire. Khrushchev, Brezhnev, quando apriva la bocca tutti ridevano, e così. E allora Khrushchev ritorna. Allora compagno, ma io sapevo vorrei dire alla compagna Iotti, è l'unica donna presente qui. E allora togliati la vita, va bene. E hanno bevuto. E così è andato tutto, il Khrushchev era contento, uno, due, tre, e poi a un certo momento Togliatti ha detto, compagno, Khrushchev, sapete che noi a Roma abbiamo bisogno di rinnovare i quadri, basta con, dopo tutte queste nostre aperture devono venire delle persone nuove che conoscano e apprezzino la nostra cultura, storia, che sappiano la lingua, Khrushchev fa bene. E Togliatti ha detto, ecco, Sasha. Khrushchev ha detto, va bene, domani lo mandiamo subito. E così, per puro caso, sono diventato diplomatico, ho ricevuto subito il rango del primo segretario, senza essere addetto, secondo, terzo, subito primo, poi consigliere. Sono così la storia, grazie ai compagni Togliatti e a Khrushchev che ha alzato troppo il gomito.
Qualche altra considerazione? Forse devo aggiungere qualcosa.
Yuri mi ha detto, Sasha, ma sono contento per te. Ti invidio un po', sai? Io vorrei anch'io venire con te. Insomma, lui aveva un debole per l'Italia, molto forte. Ma la famiglia, i bambini, ora era attaccato, la prima moglie, poi la seconda moglie. La prima moglie abita, non so se è viva, in Svezia, e sua prima figlia è una poetessa, scrive le poesie, ma sta a Stoccolma, e lui dalla seconda moglie ha avuto il figlio chiamato Antonio, come, però un bel giovane, molto alto, più alto del papà e più alto del nonno, cioè della statura del nonno non possiamo dare giudizio perché era golfo, no? E allora non sappiamo se era alto o piccolo. Che uomo, grande sardo.
Che opinioni ha di Helsin? O che opinioni si era fatto di Helsin? Perché insomma,
quando è venuto lui, io con migliaia di moscoviti andavo sulla piazza del maneggio a gridare viva Helsin per sconfiggere Gorbaciov. Allora, quando Gorbaciov è caduto, Yeltsin è diventato il presidente, e quando abbiamo visto chi è veramente, Yeltsin era, ma forse geniale, distruttore, ma costruire niente. E quando lui ha visto che di nuovo la piazza del maneggio ha cominciato a riunirsi di gente che ha cominciato a gridare abbasso Yeltsin, allora lui ha chiamato il sindaco di Mosca Lushkov, ha detto bisogna fare qualcosa, chiudere la piazza, perché non dobbiamo permetterci questi comizi antistatali. Allora hanno fatto un centro commerciale, hanno fatto, adesso non c'è più la piazza, ma quando è morto i giornali, televisione faceva vedere migliaia, no,
baruffe, poche gente è andata a dare addio a lui, ma non era amato, no, non era. Cioè i sovietici, cioè i russi, scusate, io ancora uso questo nome sovietici, come se fossero dei cani sovietici, russi, non lo amavano, no. E quando è morto c'è stato un certo sollievo, però ha fatto una cosa grande. Alla vigilia del Capodanno, il 31 dicembre, mi pare il giorno di San Silvestro, non è? 31 dicembre, come da voi, anche da noi, la tavola è già pronta, tutto, e tutti aspettano quando suona l'orologio per alzare. Cecov invece ha scritto che uno degli ospiti ha fatto indietro l'orologio per cominciare a bere prima. Vabbè, lasciamo Cecov. Allora, noi 31, 2000, sì, stiamo aspettando che cosa dirà Yeltsin. Appare lui molto malato, la faccia così da uno che beve dalla mattina alla sera, però ha detto una cosa giusta, ha avuto coraggio a dire: scusate miei compatrioti, non ho fatto tutto questo che ho promesso quando mi avete eletto, però ho trovato per voi uno che potrà continuare meglio di me. E ha presentato un giorno dopo, dopo la festa, Putin. Un momento nessuno sapeva chi era. Insomma, questo suo atto era un atto di un cittadino veramente. Lui ha capito che non è riuscito e lo ha riconosciuto onestamente da un uomo. Per questo io lo apprezzo. Ciò che non ha riconosciuto mai, che ancora è vivo, quasi il mio coetaneo, Gorbaciov, che ha commesso un sacco di errori, però sempre parlo. Mi piace quando lo pubblicano i giornali americani, perché è pagato bene, o non so, una cosa incredibile, non so se voi ricordate, un'edizione di Sanremo, grande scala, e lui con la moglie appaiono lì e scendono. Ma scusate, il capo dello Stato venire a questa gazzara solo per ricevere 200.000 lire erano ancora. È così, ma è un disonore. E ancora lui parlo ogni tanto, lo invitano, gli fanno delle domande brutte, ma lui non vuole riconoscere i suoi errori, no. Però anche lui non è amato dalla nazione. Mi dispiace per lui, vive in un paese odiato dalla nazione, è brutto solo, brutto solo.
Ma Putin è amato,
vede. Sì, non dico che proprio amato, ma la gente gli ha creduto che finalmente ha cominciato a fare qualche cosa. Anche lui sbaglia, però il suo, come si dice quando, rating, no? Questa parola, il suo rating oggi è il 70%, sì. C'è niente da fare.
È come da noi qua.
No, da voi. No, Putin non è che è amato, ma mi dispiace per lui. Forse è un grande personaggio, veramente forte, secco. Peccato che non si è fatto più vedere con la moglie. Ah, vabbè, sono i loro affari. Però quando parla, pensa, dice delle cose, io gli credo. Ma io sono
anche
credo a lui, a Medvedev, ho creduto al suo tempo, a Stalin, a tutti, Non si può vivere, cari amici, senza offendere. Bisogna credere, bisogna credere.
Ma questa catena di giornaliste morte che dicono...
Scusa,
giornaliste assassinate.
Ma tanti giornalisti e giornalisti sono assassinati e morti. Ma chi c'entra? Che c'entra Medvedev?
No, so.
Sì, parliamo, per esempio, cosa è successo l'altro giorno a Mosca, forse lei conosce Alberto Savietskaya, si chiama così, Alberto Savietskaya. Io ricordo che nei giorni del 20° congresso lì abitava compagno con gli altri, con Volta, con tutto il staff suo, e di fronte a questo albergo, attraversando la strada, c'è una osteria dove andava la gente così, e hanno chiamato osteria antisovietica. Questo è sovietico e questa antisovietica. E allora è successo uno scandalo. Un certo Leonid Podravinnik, che era fra i dissidenti, ha scritto un articolo dove ha offeso tutti i veterani dell'ultima guerra. Ma dice, ma chi siete? Niente. Ma forse meglio che non abbiamo vinto. A dirsi, avete vinto. Ma che Russia abbiamo oggi? Insomma, ha gettato proprio un secchio di fango su questi vecchi. Oggi hanno più di 85 anni. Così. È stato uno scandalo. Ogni tanto da noi succedono queste cose. E dico di nuovo, la libertà. No, in Russia ci vuole una mano forte, che tutta la nazione comincia a credere e andrà insieme. E noi, ma scusate, siamo un paese enorme, delle ricchezze eccezionali, del sottosuolo. Ci manca solo quello che avete voi, che siete sprovvisti di tutto, ma fate delle cose eccezionali grazie al vostro genio, talento delle vostre persone. Noi abbiamo tutto, ma ci mancano queste cose. Perché mancano? Perché, scusate, abbiamo vissuto 70 anni del regime dittatoriale, quando ogni nuova idea veniva subito schiacciata. E allora oggi abbiamo ancora frutti di quella politica. Ma voglio credere che la malattia passerà e noi guariremo i nostri figli. Però quando lo dico questo, ricordo sempre il nostro grande poeta Nikolai Alexeevich Nekrasov, che ha scritto un bellissimo poema, La ferrovia, cioè dedicata alla costruzione della prima ferrovia russa fra San Pietroburgo e Mosca. Ferrovia costruita sulle ossa dei servi della gleba che morivano costruendo questa modernità. E Nekrasov dice: «Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется мне тебе». Sì, i tempi verranno, bello, ma peccato che né io né te non li vedremo.
Ringraziamo veramente moltissimo il professor Marmo per questa straordinaria testimonianza, però a questo punto ci ripromettiamo di presentare qui anche i suoi libri, quindi magari manteniamo i contatti e se lei viene in Italia.
Ma i libri sono in Russia, però c'è uno, l'ultimo Leopardi, dove ho messo 41 canti, no? Paralipomeni, poi Ultimi credenti su Napoli, no? Allora, ho fatto un'edizione bilingue, a sinistra il testo originale, a destra la mia traduzione in russo. Non ho avuto paura, anzi molti dicono tante cose. Cosa vuol dire la traduzione della poesia? Qualcuno dice è la rosa che ha perso la Roma. Vabbè, forse Pushkin ha chiamato noi traduttori cavalli postali della cultura. Veramente, se non fossero i traduttori, quante cose non avessimo saputo mai. Ci sono delle perdite, ci sono. Il traduttore non deve essere proprio legato nella poesia, soprattutto parola per parola. L'importante è spirito introduttore. Per esempio, facendo l'ultima edizione di Leopardi, ho visto che la prima a tradurlo è stato suo marito Vumilov, fucilato dai bolscevichi perché non ha voluto tradire i suoi compagni. E Ahmad ha cominciato a tradurre le parti. E c'è questo famosissimo infinito. Voi lo ricordate? Ci sono 15 righe. 15. Ahmad se l'ha permesso perché non sta. Che cosa? Ha messo la 16ª riga. Io non sono Ahmad. Non ho questa fama. Però ho voluto rimanere fedele. Giacomo, gli ho lasciato 15, ma Ahmad l'ho messo nei commenti. È difficile, però il lavoro dei traduttori è enorme, non sempre. Però questo che mi piace. Recentemente sono usciti, c'è da noi una casa editrice, la Giovane Guardia si chiama, e c'è la collana Vite Illustri che esiste da 125 anni. In questa collana ci sono più di 1000 testate, anche ben presentate all'Italia, Leonardo, non so, Michelangelo, Campanella, tanti nomi italiani. Anche io ho scritto 3 anni fa Tiziano, è uscito l'anno scorso, è uscito Caravaggio, che non mi lasciavo da molto tempo in pace, e adesso sto lavorando su Raffaello, una figura molto difficile, perché di Raffaello sin dall'inizio tutti parlano, divino Raffaello, come divina la commedia di Dante, no? È difficile scrivere su una persona che è stata già da tempo diventato divino. Io volevo scoprire qualcosa di umano, di semplice nella sua figura, e di questo figlio in questi giorni. Ecco perché sono venuto in Italia, per sentire un po' l'italiano, per vedere voi che siete parenti di Raffaello, di questo genio.
Grazie professore. C'è un'ultima considerazione, sarà rapidissimo, e poi c'era un annuncio, da fare. Ah, forse lo stesso annuncio.
No, ma dopo l'annuncio, comunque lei. Noi abbiamo avuto dunque questo disgelo grande, no? Con la caduta del muro. Questo popolo in qualche modo ha dovuto rifare forza su qualche movimento culturale carsico, no? Che era sotto, no? Che era sotto lungo questi 70 anni, no? E quindi questa fede che in qualche modo non si era mai spenta, no? Da prima del 17 a dopo. Ecco, io vorrei così, se con due parole, poi magari si potrà proseguire in altra sede, dire quali sono i personaggi fondamentali che in fondo con il sacrificio di sé lungo questi 50 anni, no, hanno tenuto la barra dritta su alcuni valori fondamentali su cui rifarsi dopo e che può rappresentare la speranza per il futuro.
San caro Emilio, è difficile nominare tutti, molto difficile, però ti dico alcuni nomi grandi pensatori, però religiosi russi, dei quali non sapevamo niente per 70 anni. Allora faccio i nomi: Florensky, che qui ho visto in Italia lo chiamano Leonardo da Vinci del XX secolo. Florensky, che ha scritto un libro tradotto in italiano, La colonna della verità. Che fine ha fatto? Nel 21 è stato spedito nell'arcipelago Salki, vicino al cerchio polare, dove esisteva, insomma, caposaldo della religione ortodossa, ma dai bolscevichi trasformato in un campo di concentramento. Morto lì, Florensky. L'altro, Rosano Vasili, che amava l'Italia, mamma mia, ha scritto tante cose sull'Italia, è morto di fame nel 19, è morto sua moglie, figlio e lui. Sergei Posad, una città a 70 km a nord di Mosca, fondata da Sergio Radonjski, una specie del vostro San Francesco. Tra di loro c'è poca differenza, tutti erano grandi santi, soltanto che San Francesco mandava i suoi discepoli a chiedere elemosina, Sergio no, non permetteva. Il pane quotidiano dovete guadagnare col sudore vostro. Questa è la differenza, ma ci sono molte affinità tra questi grandi personaggi. Allora, Rosano morto, Solovyov è morto ma di sua morte naturale. Invece Berdyaev, Nikolai Berdyaev, una testa brillante. Lenin nel 22, quando ha visto che la maggior parte degli intellettuali russi è contraria al suo regime, perché? Perché nel governo non c'erano i russi, erano la maggioranza georgiani, armeni, ebrei. Ah no, c'era un russo, Rykov, ubriacone. E gli altri invece non amavano la Russia, Lenin la odiava. E allora Lenin ha detto: cosa fare? O fucilarli tutti, o meglio facciamo così, risparmiamo le pallottole, carichiamo tutti su una nave, e così il piroscafo, la nave dei filosofi, è partita da San Pietroburgo portando via i migliori cervelli del pensiero russo, fra i quali c'era anche Berdyaev. E certamente sarebbe molto interessante pubblicare, fare una, Emilio, una edizione dove mettere cinque questi nomi e far conoscere agli italiani chi erano questi martiri del regime. Ma scusate, parliamo di delle cose troppo tristi.
L'annuncio da parte di Cecilia Gabriele.
Volevo ringraziare intanto la fondazione con la direttrice e tutti quanti, il dottor Davide Assel, per questa bellissima occasione per presentare Papa Gramsci. Veramente ci sta dando, vero Anna Maria? Ecco, grande soddisfazione. Ecco, volevo così invitarvi, se credete, perché il professor Makov si fermerà tutta la settimana qui a Verona nel Veneto, quindi giovedì 8, però fra tre giorni, presso la sede della nostra casa editrice a San Pietro in Cariano, in località Cengia, casomai dopo potete prendere l'indirizzo, vi diamo tutti gli estremi, ci sarà la possibilità di un incontro più, forse anche più ravvicinato con lui alle ore 21 alla sera.
No,
troppo tardi?
Di nuovo devo parlare.
Pochino, solo un pochino.
Solo poco.
Solo un pochino, va bene, grazie.
Va bene, grazie a tutti. Allora ringraziamo l'avvocato Sgarbi e il professor Makov.
Allora,
la vostra attenzione. Sì. Sì.